Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Nell'appuntamento di quest'oggi parleremo delle importanti e molteplici, soprattutto, conseguenze sulla salute dovute ai disturbi del comportamento alimentare. Lo facciamo come al solito con la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, sono davvero tante le conseguenze sulla salute, non è vero?
Assolutamente sì, oggi parliamo di anoressia perché è un disturbo in crescita della nostra popolazione, colpisce 10 volte più le ragazze che non i maschi, ma comunque adesso comincia a diventare un fenomeno interessante e preoccupante anche per la componente maschile del mondo. Innanzitutto, che cos'è l'anoressia? Dobbiamo definirlo come un disturbo del comportamento alimentare che spesso inizia nell'adolescenza, ma adesso abbiamo anche casi in età pediatrica, quindi è un problema certamente da non trascurare. È una malattia molto seria che è caratterizzata da sostanzialmente queste caratteristiche. Innanzitutto una dieta ossessiva che spesso è accompagnata da un esercizio fisico veramente compulsivo ed eccessivo. A volte può essere associata anche ad abuso di lassativi o al vomito e o al vomito autoprovocato. Mentre una volta si aveva molto chiaro il quadro dell'anoressia che aveva queste caratteristiche e persisteva nel tempo, e poi quello della bulimia, che è caratterizzata invece da questa fame compulsiva, in realtà a basso appetito, a zero appetito, in cui il bisogno di cibo è un modo per scaricare un'angoscia che la ragazza non riesce ad affrontare sul terreno psicologico. Bene, dicevo, mentre una volta si tendeva ad avere due quadri distinti, la bulimia per i fatti suoi, l'anoressia per i fatti suoi, oggi parliamo invece di psicoplasticità, per dire che cosa? Che molto spesso la ragazza anoressica, dopo magari mesi o anni di comportamento strettamente e rigorosamente anoressico, fluttua verso la bulimia e viceversa. Quindi abbiamo un'alternanza di questa fasi, di questi diversi epifenomeni, di un unico disagio nei confronti del proprio corpo, nei confronti del crescere, nei confronti della femminilità, nei confronti poi di tutte le emozioni che il diventare donne comporta. Le persone che hanno l'anoressia, in particolare appunto oggi parliamo di questo, sono colpite da che cosa? Da una distorsione anche dell'immagine di sé. Si vedono grasse quando sono veramente trasparenti e hanno un desiderio inarrestabile di perdere peso e un vero e proprio terrore del grasso. Quindi in questa alterata immagine di sé c'è anche uno dei motori principali per questo rapporto assolutamente distorto, sia con l'alimentazione ma anche, come dicevo, con la percezione delle proprie immagini corporee. Quali sono le cause? Sostanzialmente, innanzitutto, si parla di una vulnerabilità su base genetica. Voi direte, maestro, la genetica salta fuori dappertutto. È certo, perché la verità del nostro corpo è fatta innanzitutto della nostra biologia, e la nostra biologia dipende dal programma, dal disegno, dal codice in base al quale viene costruito il nostro corpo. Quindi la genetica è logicamente il fattore che crea lo scenario, no, diciamo, di vulnerabilità. Che cosa vuol dire? Che predispone ma non obbliga. In altre parole, per molte di queste patologie multifattoriali, cioè che dipendono da molteplici fattori, una vulnerabilità genetica crea una maggiore, appunto come dice la parola, vulnerabilità, quindi reattività a fenomeni poi ambientali, che possono essere sia di tipo psichico che di tipo biologico, in modo tale che persone reagiscono in una determinata direzione piuttosto che in un'altra a parità di stimoli. Ecco che allora quale può essere la componente genetica? Innanzitutto una maggiore vulnerabilità alla depressione. Questo è interessante, perché l'alterazione dell'umore comporta poi dei rapporti alterati con l'ambiente e anche con alcune fonti di piacere, come può essere il cibo, come può essere il movimento fisico, come può essere l'immagine allo specchio, come può essere la percezione della propria femminilità. Una seconda vulnerabilità su base genetica è per l'obesità. Voi direte, ma come, questa non mangia? È certo, ma se ha in famiglia delle persone sovrappese o francamente obese, in una società come la nostra che stigmatizza molto il sovrappeso e l'obesità, ecco che questa ragazza può crescere con un'angoscia specifica nei confronti, per l'appunto, di obesità e sovrappeso. Un'altra caratteristica è invece il profilo di personalità. In particolare le ragazze anoressiche hanno un profilo di tipo perfezionista, ossessivo a volte, con una grande ansia di fondo, e in genere sono anche ragazze molto intelligenti, molto brave a scuola, che quando si impegnano in qualcosa lo fanno non bene, benissimo, ed ecco che allora in questa attenzione al dettaglio, in questa disciplina mentale che hanno in positivo nei confronti della scuola, poi magari anche della professione, hanno però un rigore pazzesco, severissimo anche verso se stesse. Quando si mettono in testa di non mangiare, non c'è verso di farle mangiare, perché questa disciplina diventa naturalmente in questi casi autodistruttiva. Poi naturalmente dobbiamo anche dire che quando mangiano così male vengono ad avere una carenza sostanziale di fattori fondamentali anche per il funzionamento cerebrale, dalle proteine alle vitamine, agli oli essenziali. Ecco che allora queste ragazze vengono a mancare dei mattoni che costruiscono parti essenziali del loro corpo, tra cui l'osso per esempio e il cervello. I dati più nuovi che noi abbiamo sono proprio sul cervello. Che cosa voglio dire? E questa è una cosa che io dico molto alle ragazze che vengono a me con disturbi del comportamento alimentare, in particolare di tipo anoressico, che contrariamente a quanto si pensava, non è che poi una guarisce, si rimette a mangiare e ciao, va tutto a posto. Non è così, perché soprattutto quando il danno, quando la persistenza del comportamento anoressico dura anni, noi abbiamo delle conseguenze molto importanti e non del tutto reversibili. Quali conseguenze? Innanzitutto la ragazza perde osso, può arrivare non solo all'osteopenia ma osteoporosi grave. In altre parole, ho visto pazienti che a 20-25 anni avevano le ossa di una settantenne, di un ottantenne. Secondo, la persona ha un danno ovarico, altra cosa che non si considera. Una carenza alimentare importante, protratta, qui parliamo di anoressie severe, comporta anche un grossissimo stress biologico per l'ovario, per cui poi noi abbiamo delle amenorree, cioè dei blocchi mestruali persistenti, e in questa situazione ci può essere proprio un danno anche di quello che può essere il profilo di fertilità. Il terzo elemento di danno assolutamente poco conosciuto è che in un'anoressia importante viene persa nel cervello la sostanza grigia, quindi i neuroni, e la sostanza bianca, che sono praticamente le cellule nutrici, per dirlo in termini semplici. Qual è il punto che è stato visto? Sono articoli pubblicati su riviste scientifiche prestigiose come il New England Journal of Medicine, quindi parliamo di altissima caratura scientifica dell'affermazione. Che cosa hanno visto i ricercatori? Che quando la ragazza esce dall'anoressia può recuperare sostanza bianca, quindi sostanza di connessione, ma non più la sostanza grigia, quindi c'è un danno elettivo della componente cerebrale più nobile. Ecco che allora, voi capite, non possiamo più banalizzare la situazione e dobbiamo riconoscere presto il disturbo e mettere in atto quelle misure di tipo psicologico, farmacologico e affettivo che aiutano la ragazza a recuperare rapidamente un buon rapporto con se stessa, un buon rapporto col piacere di vivere e anche col piacere di alimentarsi in maniera corretta.
Bene, quindi i disturbi del comportamento alimentare purtroppo sono tra i più grandi mali del nostro secolo, magari anche associati allo stress. Tante persone si improvvisano in diete autogestite e questo è assolutamente un tema attuale. Il blocco mestruale diventa una realtà e diventa preoccupante, superato un tot di mesi, e quindi cerchiamo anche di capire in merito al blocco mestruale, al problema ormonale, gli estrogeni, insomma, qual è l'importanza di questi fattori e cosa accade durante l'anoressia e dopo il percorso anoressico.
Le diceva giustamente che oggi le donne tendono molto alle diete autogestite, e questo è verissimo. Pensiamo che almeno il 30% delle donne ha diete autogestita, il 20% ha un disturbo alimentare subclinico, ossia non clamoroso ma già in grado di dare ripercussioni importanti sulla salute, quindi parliamo di una su 5. Circa il 2% soffre di bulimia e l'1% di anoressia. Quindi, se ci guardiamo attorno, ci rendiamo conto che il disturbo del comportamento alimentare è un disturbo trasversale, molto diffuso, spesso poco riconosciuto. In particolare, per esempio, è poco riconosciuta la bulimia perché queste ragazze sono o normopeso o lievemente sovrappeso. Però questa perturbazione grave del loro modo di alimentarsi ha poi ripercussioni importanti anche sulla loro salute. Ma restiamo sempre sulle amiche che soffrono di anoressia. Le diceva giustamente, che cosa succede col blocco mestruale? Diciamo che se il blocco mestruale è di qualche mese, perché in realtà si tratta di una anoressia modesta, la ragazza mangia meno, perde qualche chilo, ma non arriviamo al quadro franco dell'anoressia, il problema sulla salute non si pone, nel senso che viene rapidamente recuperato. Se invece la menorrea, cioè il blocco mestruale, supera i 6 mesi, ecco che il bilancio del calcio comincia a essere negativo. Che cosa vuol dire? Noi dobbiamo sapere che gli estrogeni sono dei fattori fondamentali per stimolare l'osteoblasta, che è l'operaio che costruisce osso, tanto per capirci, a costruire per l'appunto osso. Nel momento in cui non ci sono più gli estrogeni perché la ragazza che va in anoressia ha un blocco immediato del ciclo, perché l'organismo si autoprotegge sia da perdite di sangue, che significano perdita di energia e di sostanze nutritive, sia dal rischio di concepire, perché una ragazza francamente drammaticamente sottopeso non può portare avanti una gravidanza. Quindi il blocco mestruale è una sorta di semaforo rosso che l'organismo mette per dire: qui la situazione è grave, non possiamo assolutamente rischiare di concepire. Ma dicevo, a questo punto non abbiamo gli estrogeni prodotti dall'ovaio e il nostro operaio, che si chiama osteoblasta, non costruisce più osso. In compenso, che cosa succede? Senza estrogeni lavora come un matto il distruttore di osso, l'altro operaio, che si chiama osteoclasta. Voi direte: ma come mai abbiamo questi due? Perché contrariamente a quello che si pensa, che l'osso sia una struttura rigida e ferma nel tempo, in realtà il nostro osso è una struttura estremamente dinamica, che va incontro continuamente a rimaneggiamenti in costruzione e distruzione. Se l'osso va in una persona normale che mangia i suoi 1500 mg di calcio, che fa un movimento fisico normale, va incontro a costruzione e riassorbimento e si mantiene stupendo. Se invece, come dicevo, manca l'estrogeno, gli operai che costruiscono non lavorano più, gli operai che distruggono, gli osteoclasti, lavorano come matti, ed ecco che abbiamo una perdita netta dell'impianto dell'osso, che si traduce, come dicevo, in osteopenia e poi osteoporosi. Quindi il blocco mestruale non significa semplicemente: beh, non ha le mestruazioni, poi torneranno, ma significa una perdita importante di un ormone preziosissimo per la nostra salute, che è l'estrogeno, con conseguenze, come dicevo, rilevanti sull'osso, sul cervello, sul benessere generale, quindi poi con una situazione difficile da recuperare.
Come può essere affrontata l'anoressia?
Sostanzialmente, innanzitutto, non aspettando che diventi anoressia. In altre parole, qualsiasi genitore attento, nel momento in cui comincia a vedere che la figlia sta ore a tavola cincischiando sul piatto, fa finta di mangiare ma poi non mangia, tende a mangiare solo verdure, ossia comincia a fare una eliminazione progressiva dei cibi a maggiore contenuto calorico, che può essere la pasta, può essere il riso, non mangia più la carne, vuole solo cose in bianco, non vuole più l'olio, comincia a ridurre progressivamente le porzioni, come dicevo, mangia con estrema lentezza, in modo che sembra che mangi mentre gli altri hanno finito la pasta, lei è ancora al primo boccone. Ecco che allora già in questo dovrebbe preoccuparsi. Secondo, se la vede dimagrire di peso, se prima aveva una taglia 40 o 42, poi cominciamo con la 38, poi con la 36, evidentemente qualcosa non va. Non possiamo aspettare di arrivare a 30 kg prima di preoccuparci, come capita a volte. Quindi innanzitutto notare il comportamento nei confronti del cibo. Secondo, il comportamento nei confronti del movimento fisico. Benissimo fare la palestra 2 o 3 volte alla settimana, benissimo che una ragazza ami andare in bicicletta, ami un po' di giochi anche tutti i giorni, fantastico, ma se comincia a fare 2 o 3 ore di palestra al giorno, evidentemente, e restringe l'alimentazione, evidentemente qui c'è qualcosa che non va. Qual è il messaggio? Che tutte le volte in cui un comportamento flessibile, come è il piacere di muoversi, diventa ossessivo, è l'ossessività che deve allarmarci, perché l'ossessività connota proprio la patologia, l'obbligatorietà. Tutto quello che è caratterizzato da varietà nella vita va benissimo, è un segno di salute mentale. Quando noi diventiamo ossessivi, ripetitivi su qualsivoglia comportamento, questo ci deve allertare. Il terzo elemento che ogni mamma deve valutare quando ha una figlia è come vanno le mestruazioni. Se le mestruazioni si bloccano, dobbiamo interrogarci sul perché. C'è uno stress psichico, c'è uno stress biologico, c'è una carenza, una riduzione dell'alimentazione che sta diventando preoccupante, c'è un eccessivo allenamento. In altre parole, il blocco mestruale non va trascurato. Ecco che allora abbiamo già 3 segni importanti: il segno alimentare, il rapporto col movimento fisico, il rapporto con il ciclo. Perché una donna che ha un ciclo regolare ha già un segnale formidabile, come dicevano le nostre nonne, che è sana, che sta bene serenamente, mentalmente e fisicamente. A quel punto, che cosa facciamo per correggere la situazione? Personalmente io raccomando a queste ragazze questo accordo: guarda, non cominciamo a litigare sul peso, per il momento tieni pure il peso che vuoi, ma 2 cose sono molto importanti. Uno, che cominciamo a darti tutti gli integratori di cui hai bisogno, dagli omega 3, gli omega 6, o 2 cucchiaini di olio, oppure tre mandorle a pranzo, tre mandorle a cena, le vitamine. Perché? Perché intanto ridiamo al tuo corpo i mattoni di cui ha bisogno, e su questo già il negoziato in genere passa. La seconda cosa che io raccomando è quella di usare ormoni bioidentici. Che cosa vuol dire? Non la pillola contraccettiva. Perché? a meno che la ragazza non abbia esigenze specifiche contraccettive, perché la pillola contraccettiva, che ha ormoni sintetici, mi rinforza il blocco mestruale, mi dà degli ormoni ma rinforza il blocco. Invece con gli ormoni bioidentici che cosa faccio? Io ridò alla ragazza quello che in questo momento l'ovaio non sta facendo, le do esattamente il suo bel estradiolo, preciso identico a quello prodotto dall'ovaio, le do il progesterone naturale, ed ecco che quindi il corpo della ragazza riprende una situazione ormonale come se l'ovaio lavorasse. Che cosa ottengo con questo insieme agli integratori? Che intanto non perdo più cervello, non perdo più osso, tutti gli organi di senso ricominciano a funzionare bene e, cosa interessante, nel momento in cui noi ridiamo al corpo i mattoni di cui ha bisogno, la ragazza comincia a pensare meglio. Freud lo diceva molto bene, l'io è innanzitutto un io corporeo. Se noi ridiamo anche al cervello i mattoni con cui funzionare meglio, le cose cominciano a riprendere un altro sguardo. In prospettiva dovremmo fare naturalmente un trattamento psicologico, ormai ogni città ha dei centri specializzati per la cura del comportamento alimentare, quindi avremo naturalmente psicoterapeuti ben formati su questo specifico tipo di problemi, avremo la dietologa, l'alimentarista, quindi c'è un gruppo di lavoro che naturalmente si occupa di queste ragazze e anche di fare consulenza alle loro famiglie, perché spesso i genitori hanno altrettanto bisogno di essere aiutati a comprendere come aiutare le loro figlie e anche a evitare degli errori che possono poi invece peggiorare
molto la situazione. Quindi un tema importantissimo, documentatevi sui siti www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org. Grazie mille professoressa e buon weekend.
Grazie a tutti e divertitevi.